Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi c'è Lorenzo.
Ciao.
Che frequenta il liceo Visconti.
Esatto.
E stiamo aspettando Maddalena, che frequenta invece il liceo Mameli. Parliamo di matematica. Che rapporto hai con la matematica, Lorenzo?
Beh, insomma, personalmente non ho mai avuto un bellissimo rapporto con la matematica, però ultimamente diciamo che ho avuto occasione di scoprire che forse la matematica è qualcosa di più di quello che avevo capito.
Vi anticipiamo subito perché ne parliamo, perché in questi giorni a Roma è in corso proprio il Festival della Matematica. Però noi prima ci andiamo ad ascoltare un brano, è dei Coldplay, The Scientist, quello che vorremmo essere tutti, ma non tutti ci riescono, scienziati.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Al nostro studente Lorenzo si è aggiunta la nostra studentessa Maddalena.
Ciao a tutti.
Che abbiamo già anticipato, frequenta il liceo Mameli. Dici anche tu qual è il tuo rapporto con la matematica.
Ora,
dici la verità.
La verità, tutta la verità. La matematica è una cosa, una materia secondo me molto bella, anche se fa molto fatica a studiarla. E quindi ecco, mi alleo con tutti quelli che gli fa fatica. E questo.
Sentiamo allora la scheda sull'argomento matematica.
Gli studenti italiani sono tra i meno preparati del mondo in matematica. Solo greci, turchi e messicani sono messi peggio di noi e dimostrano scarso interesse ad iscriversi a facoltà scientifiche, valutate troppo difficili e troppo noiose. Ovvia conseguenza la sempre minore quantità di ricercatori made in Italy. E quanto si legge nell'annuario Scienza e Società 2007, pubblicato dall'associazione Observa Science in Society, da cui risulta anche che l'Italia figura all'ultimo posto in Europa per numero di lettori di argomenti scientifici su quotidiani, riviste e internet. Italiani popolo di santi e navigatori, quindi, ma di matematici pare proprio di no. Ma come si spiega tutta questa avversità per i numeri?
Beh, come si spiega tutta questa avversità? Allora, facile dire tutta colpa della scuola, ma voi cosa ne pensate? È proprio così?
Secondo me è davvero tutta colpa della scuola, nel senso che mi sono accorto che spesso tra i ragazzi c'è l'idea che la matematica sia una materia noiosa o non di ampio respiro, proprio perché si crede che la matematica sia ciò che ci è stato fatto conoscere alle elementari, alle medie, mentre in realtà quelle lì sono proprio rudimenti. La matematica è qualcosa di molto più artistico, oserei dire.
Sentiamo il parere di un vero matematico. Abbiamo in linea ospite di Radio Zainet Ennio Perez. Buongiorno e benvenuto nella nostra trasmissione.
Buongiorno a voi.
Allora ragazzi, prima domanda, Lorenzo, inizi tu?
Sì, io avevo una prima domanda. Senta professore, ho letto un'intervista al professor Di Freddi, al quale veniva chiesto come mai c'è così poco interesse tra i giovani italiani verso la matematica, e la sua risposta è stata che la matematica, laurearsi in matematica oggi significa trovare lavoro dopo pochi mesi e questo costa fatica, e quindi con una sorta di provocazione concludeva dicendo è quasi per pigrizia che si cercano le facoltà umanistiche. Lei che cosa ne pensa?
Mi sorprende che chi si laurea in matematica trova lavoro dopo pochi mesi, forse nella scuola, perché insomma non mi sembra che ci sia una grande richiesta di matematici, c'è una grande richiesta di altre discipline scientifiche, insomma ingegneria, non so, chimica, biologia, ma mi sembra strano, insomma matematica, fisica, i fisici sono molto richiesti. Comunque, no, insomma, questa è ovviamente una provocazione. Il discorso è che la matematica si studia per passione e non si studia perché conviene, insomma, per convenienza. E per avere passione per la matematica bisogna aver avuto un rapporto molto bello fin dai tempi della scuola, insomma, dai primi anni della scuola. E questo è molto difficile, perché io, ecco, insomma, potrei fare un paragone fra la matematica e la fede, non so, la matematica sta alla fede in Dio, così come l'insegnamento sta alla religione, cioè molto spesso l'insegnamento rovina quel rapporto spontaneo che potremmo avere nei confronti della matematica, così come la religione molto spesso rovina il rapporto spontaneo che noi vorremmo avere con il concetto di Dio.
Ecco, Ennio Perez, oltre ad essere matematico, è anche definito come giocologo e forse più che altro in questa veste partecipa all'auditorium, al Parco della Musica, sì, qui a Roma, dove è in corso il Festival della Matematica. E a questo proposito Maddalena aveva una domanda per lei.
Allora, io ho letto un libro che si chiama Il Mago dei Numeri di Hans Berger, sì, se certo dico bene, e racconta, sì, la matematica come una sorta di favola. Ecco, lei,
sì,
è giocologo, che... Ci può essere un collegamento tra la matematica e i giochi?
Ma senz'altro, la matematica è un gioco, la matematica è il gioco più bello che esiste in natura, nell'universo, insomma. Quindi la matematica è un gioco, il problema è che l'insegnamento scolastico soffoca tutti questi, non li fa vedere, li nasconde, insomma, questi aspetti ludici, giocosi, coinvolgenti che sono insiti nella matematica. Questo è un problema grosso, insomma, gli insegnanti si preoccupano di svolgere il programma, si preoccupano di vedere se gli alunni hanno imparato bene quello che loro hanno insegnato e se l'alunno ha delle uscite creative fuori dal campo seminato dall'insegnante, addirittura lo puniscono invece di esaltarlo, no? di incoraggiarlo. Quindi sicuramente, insomma, la matematica, ci sono rapporti fra matematica e gioco, io appunto li esalto in tutte le mie attività, io faccio il giornalista e quindi curo delle rubriche sui giornali dove propongo giochi, problemi matematici che sono divertenti da risolvere. In particolare ho questa passione per i giochi di prestigio matematici, cioè mi improvviso mago, faccio vedere il mago dei numeri, faccio vedere come attraverso la matematica è possibile simulare il possesso di capacità paranormali, insomma, come la previsione del futuro, come la lettura del pensiero, come la capacità di calcolo velocissimo, insomma, queste sono tutte cose che sono molto divertenti, molto sorprendenti e hanno tutte quante una base matematica. Quindi quando io faccio questi spettacolini, diciamo, i ragazzi rimangono sorpresi nel vedere come la matematica può essere veramente sorprendente, insomma, e non soltanto arida e fredda, insomma.
Lorenzo, un'altra domanda?
Sì, ancora una domanda. Volevo chiedere al professore, lei ha detto come oggi nella scuola la matematica sia insegnata assolutamente senza occuparsi dell'aspetto giocoso che ha la matematica.
Sì.
Le volevo chiedere se nel passato invece il rapporto tra gioco e matematica è stato più presente di quanto non lo sia ora.
Dunque, diciamo che gli aspetti giocosi nella scuola non mancano soltanto nell'insegnamento della matematica, ma in tutte, nell'insegnamento di tutte le altre discipline. E questo è un peccato perché, insomma, sarebbe possibile insegnare storia, geografia, inglese, insomma, in maniera divertente, letteratura, in maniera molto giocosa. E in passato, per quanto riguarda la matematica, addirittura alla fine del Settecento, un monaco inglese, Alcuino di York, venne chiamato da Carlo Magno per istituire la scuola, appunto carolingia, insomma, no? La scuola che doveva educare tutti i cavalieri, tutti, insomma, i giovani della corte di Carlo Magno. E questo Alcuino scrisse un libro, un trattato di matematica, e inserì in questo trattato un capitolo comprendente 50 giochi matematici, 50 giochi rompicapi, insomma, giochi abbastanza divertenti in questo libro. Quindi questa tradizione di inserire nei trattati di matematica un capitolo di matematica ricreativa, insomma, di problemi giocosi, e poi è stato portato avanti anche da altri autori, per esempio Leonardo Fibonacci, insomma, nel suo trattato dell'Abaco, Libera Abaci, inserì un capitolo che chiamò Questioni errabonde, insomma, appunto, che erano tutti giochi matematici, tra l'altro uno dei quali poi ha dato vita a quella famosa successione dei Fibonacci, insomma, che poi si è ritrovata in natura in tante situazioni diverse. E poi anche Luca Pacioli, insomma, è stato, insomma, fino al Rinascimento, insomma, il fatto di mettere dei giochi matematici all'interno di un libro di studio era normale. Poi chissà come mai nel tempo questa abitudine si è persa e adesso è difficile trovare in un libro di matematica qualche situazione divertente, sembra quasi sconveniente, no? Cioè, un conto è studiare, un conto è giocare, sono due cose separate, diverse, che non devono entrare in contatto, altrimenti c'è un cortocircuito.
Noi salutiamo e ringraziamo Ennio Pers, ricordiamo, matematico e giocologo, che troverete anche al Festival della Matematica qui a Roma, e naturalmente grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie a voi per avermi chiamato.
Ci fermiamo per ascoltare un altro brano. A Radio Zainet c'è Vasco Rossi con Basta Poco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione, che la gente subito ti riconosce per la strada, si fa presto a montarsi la testa, e d'altronde questa qui, la realtà di questa vita, ci
si guarda solo fuori, ci si accontenta delle impressioni, ci si fotte allegramente, come se fosse niente, dare fuoco a casa tua, se mi passasse il mal di dente. Basta poco a fare bella figura, basta poco, basta essere buoni la domenica mattina, basta poco per essere furbi, basta poco, basta pensare che sono tutti deficienti. E d'altronde questa qua, la realtà di questa vita, di questa bella civiltà, così nobile e così antica. Poco, basta essere solo un po' ignoranti, basta poco per non capire e scappare via, basta poco perché ti dia fastidio uno pur che sia. E
Radio Zainet, Lorenzo e Maddalena, andrete al Festival della Matematica? Cercherete di giocare un po' con la matematica?
Io oggi ci vado all'apertura.
Bene, motivazione, cercare appunto di vederla un po' meglio.
Sì, ma anche perché io non sono mai andato particolarmente bene in matematica a scuola, anzi devo dire che è sempre stata forse la materia che ho detestato di più, però in questi ultimi tempi ho avuto modo di apprezzarne un lato che prima non avevo avuto modo di conoscerne, riconoscerle forse.
Cerchiamo anche di scoprire un altro lato, quello della matematica e della filosofia. In linea con Radio Zainet c'è Stefano Morigi, filosofo proprio della scienza presso l'Università di Milano. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Lorenzo, la tua domanda.
Sì, io volevo fare appunto una domanda al professore. Io ho un amico che fa Olimpiadi di matematica e lui detesta i fisici perché dice che rovinano la bellezza artistica della matematica. E io gli ho risposto, sì, però se non esistesse la fisica, che alla fine è la matematica pratica, tra virgolette, la matematica non avrebbe ragione d'esistere, perché sarebbe qualcosa di assolutamente teorico. E lui mi ha risposto, sì, come non avrebbe ragione d'esistere neanche l'arte, la letteratura, la musica, la pittura. Ecco, secondo lei la matematica è un'arte?
Ah, domanda difficilissima. Certamente sì, la matematica, diversamente da come spesso viene presentata o insegnata anche nelle scuole, non si riduce al saper far di conto, anzi è una disciplina molto particolare che richiede tanta capacità di inventiva e creatività quanto almeno ne richieda l'arte. Poi, come l'arte ha un suo linguaggio, la matematica ha il suo, e francamente anche la contrapposizione tra la fisica e la matematica sono questioni di mero campanilismo, convivono entrambe, l'una più applicata, forse l'altra ha solo apparentemente più astratta, ma è un grande luogo dove l'immaginazione prende corpo in forme a volte più astratte e a volte meno astratte.
Maddalena, la tua domanda.
Allora, Lorenzo è partito con delle congetture un po' astruse. Io invece volevo fare una domanda più semplice. Cosa vuol dire essere filosofo della scienza? Cosa fa un filosofo della scienza?
Guardi, queste domande la fanno spessissimo, addirittura a volte più generale, cioè cosa fa un filosofo? Come se tutti noi dovessimo fare necessariamente qualcosa, bisogna intendersi anche cosa significa quel fare prima che filosofo. Ma comunque, per trovare una risposta, il filosofo della scienza è quel filosofo che in particolare riflette sulle condizioni di possibilità di una scienza, di una disciplina scientifica, che indaga, come diceva una volta Ludovico Geymonat, forse il primo grande filosofo della scienza, nelle pieghe dell'impresa tecnico-scientifica, delle possibili ricadute che ha sull'aspetto pubblico, sull'aspetto sociale, etico, morale, studia quali sono le condizioni di possibilità di crescita della conoscenza in una disciplina piuttosto che in un'altra, studia i modelli di argomentazione possibile, appunto quelli della logica e della matematica, e ne verifica le possibilità di applicazione in una disciplina piuttosto che in un'altra. Certo, questi sono solo degli spunti, si bisognerebbe farci una conferenza intera sul cosa fa davvero il filosofo della scienza, ma forse questi sono già rappresentano già qualche spunto di riflessione.
Ultima breve domanda da parte di Maddalena.
Prego. Allora, la matematica è insegnata come una specie di routine, viene fatta dagli alunni. Lei cosa farebbe per far vedere la parte interessante della matematica?
Guardi, la routine purtroppo a volte è necessaria, sa, un po' i rudimenti vanno appresi e bisogna impararli, la fatica iniziale è necessaria, poi il divertimento, come in molti altri campi, viene dopo. Forse un modo per mostrare la vivacità della matematica, oltre che la sua utilità, sarebbe quello di mostrare come molti aspetti della nostra momenti, della nostra vita quotidiana, sono impregnati di matematica. Ma non mi riferisco solo e tanto alle tecnologie che ormai costituiscono, diciamo così, il nostro arredo personale, dal telefonino al palmare piuttosto che al computer, ma anche in alcune situazioni in cui dobbiamo necessariamente decidere circa l'utilità, la probabilità, l'improbabilità di un accadimento, di una scelta, eccetera, un apparato concettuale matematico si dimostrerebbe uno strumento molto, molto utile ed efficace. Quindi, per certi versi, ma perdonatemi la provocazione, io farei qualche lezione di logica e matematica nei corsi di educazione civica, sarebbe un grosso passo avanti, perché concettualizzo la logica e la matematica come un'educazione civica al pensiero.
Ringraziamo Stefano Morigi, filosofo della scienza presso l'Università di Milano, grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie a voi, a presto.
Allora, io vi aggiungo soltanto qualcosa di quello che si può andare a vedere all'Auditorium, al Parco della Musica di Roma, Lectio Magistralis, conferenze, mostre, eventi serali particolari. Questa sera ci sarà Dario Fo con La scoperta dello scorcio scientifico, e sabato avremo Elio e le storie tese con La musica della matematica, e poi domenica ci sarà A Beautiful Mind, un incontro straordinario con Pio Giorgio Odifreddi, che è curatore scientifico della mostra, che intervisterà il premio Nobel John Nash. Ragazzi, allora, un po' di voglia di studiare matematica forse vi è venuta oggi, non lo so.
John Nash poi è proprio l'uomo dal quale è stato tratto il personaggio di Beautiful Mind, quindi insomma penso che sarà piuttosto affollato l'incontro.
Anche solo per curiosità.
Infatti.
Anche solo per curiosità. Poi ci saranno le Lectio Magistralis di moltissimi studiosi e matematici famosi che hanno vinto le medaglie Fields, che sono il corrispettivo del premio Nobel, che chissà perché non ha mai avuto una sezione dedicata alla matematica, chissà se colmeranno mai, anche se poi hanno istituito un premio, il premio Abel, sempre dalla corona svedese. Allora ragazzi, l'appuntamento è naturalmente con l'Auditorium fino al 18, si terrà il Festival della Matematica, ma adesso andiamo ad ascoltarci il flashback di oggi, Pink Floyd.
Benvenuti nel nostro mondo legato alla musica. Gente, preparatevi perché stiamo per darvi un assaggio di un disco uscito soltanto 5 giorni fa, ma che sta già disseminando successi in ogni dove. Loro sono i Pink Floyd, un gruppo che ha da poco debuttato nella scena live inglese attirando molte attenzioni su di sé. La storia del gruppo iniziò nel 1965, quando Roger Waters, Rick Wright e Nick Mason si incontrano al Politecnico londinese di Regent Street. Il primo nome che decisero di usare fu Sigma Six, che cambiò ancora altre volte fino a quando Waters non si rivolge a un suo vecchio compagno di liceo, Roger Cave, alias Sid Barrett. Il nuovo e definitivo nome della band se lo inventa proprio lui, partendo da Pink Henderson e Floyd Council, due bluesmen della Georgia di cui possedeva un disco. E allora ascoltiamoci il loro primo singolo. Questi sono i Pink Floyd e questa è Arnold Lane.
Arnold Lane had a strange
Bentornati in studio con Flashback, la grande storia della musica in pillole. Avete appena ascoltato i Pink Floyd con il brano che segnò il loro debutto, Arnold Lane, ritratto di un travestito descritto e scritto da Syd Barrett. Suo è anche buona parte del lavoro presente nel primo album. La prima esibizione live dei Floyd è un venerdì di fine 1965. Suonano dalle 8 all'1 per 15 sterline. Salgono sul palco dopo molti altri musicisti e senza avere il nome sul programma della serata. Nessuno li conosce. Quando scendono dal palco, sono il gruppo underground del momento. La conferma giunge il 13 marzo del 1966, nel corso del leggendario concerto al Marquee Club, quello che li consacra come gruppo underground del momento e che spinge Andrew King a ipotizzare che possano diventare più grandi dei Beatles. Quando King affermò con tanta sicurezza questa sua teoria, Waters risponde con un sorriso incredulo, ma la realtà è che in una sera diventarono la risposta inglese ai Velvet Underground.
E questo era il Flashback, la macchina musicale di Radio Zainet che ci ha portato un po' indietro. Noi invece andiamo avanti con i saluti. Salutiamo Maddalena del liceo Mameli.
Ciao.
Salutiamo Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E salutiamo anche Marcello Prisco che ci ha accompagnato alla regia. E naturalmente salutiamo i nostri ascoltatori a cui diamo appuntamento a domani. Domani si parla di spettacolo. A buon pomeriggio.